Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e il programma di stasera è dedicato al tema della guerra, di questa orribile guerra che si sta combattendo in Europa. E questa sera vi darò dei commenti, vi leggerò dei commenti di politici che si occupano del tema e che ci danno una loro impressione, ci danno una loro opinione su quello che dovremmo fare e soprattutto quello che non dovremmo fare. Però vorrei anche dare voce al contributo di Nicola, e Nicola è un nostro amico che vive a Mosca e che è legato alla cultura russa e che sta vivendo con sgomento, con paura, ma anche riflettendo molto su quello che sta succedendo. E lui ci ha lasciato dei commenti sulle sue pagine social che ho il piacere di leggere più tardi. E comunque se ne ascolto, Nicola, a te e a tutti i nostri amici, a tutte le persone di buona volontà che non vogliono la guerra, come te e come tanti altri. L'escalation bellica in Ucraina ha subito un'accelerazione drammatica dopo l'invasione di Putin, che rischia di minare la pace in Europa per la contrapposizione di blocchi contrapposti. L'unica risposta alla guerra è riaprire il dialogo e non l'estensione della NATO, senza comprendere che occorre anzitutto fornire condizioni di sicurezza a tutti, all'Ucraina come alla Russia. Occorre cercare la comprensione tra tutti i paesi, abolire la guerra come mezzo di regolamento delle contese, come del resto afferma solennemente l'articolo 11 della nostra Costituzione. La nostra Repubblica ripudia la guerra. Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina e invitiamo alla mobilitazione in tutto il paese contro la guerra e per una soluzione di pace. Questa è la posizione del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea. Aderiamo alle manifestazioni indette dalla CGIL, dall'ANPI e dalle associazioni pacifiste Per costruire la pace bisogna rifiutare di indossare l'elmetto della NATO, che è corresponsabile della crisi in corso. Non ci uniamo al bellicismo del PD e del governo che continuano, insieme alla UE, ad agitare un atlantismo che rischia di portarci alla terza guerra mondiale. Era evidente che aprire le porte della NATO all'Ucraina avrebbe scatenato il nazionalismo in Russia. Rifondazione Comunista condanna l'inaccettabile intervento militare russo e invita alla mobilitazione per la cessazione immediata del conflitto in Ucraina e la ricerca di una soluzione di pace. Rifiutiamo la logica bellicista e imperialista che ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa. Non ci arruoliamo e non mettiamo l'elmetto della NATO in testa. Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina e l'espansionismo della NATO, che ha deliberatamente prodotto un'escalation irresponsabile alimentando il nazionalismo ucraino e l'attacco contro le repubbliche del Donbass. Siamo contro la guerra, senza se e senza ma. Lo eravamo quando la NATO bombardava la Serbia per imporre l'indipendenza del Kosovo, e lo siamo oggi, che la Russia invade l'Ucraina in nome dei diritti delle popolazioni russe del Donbass. Il conflitto tra il revanchismo nazionalista di Putin e la prepotenza imperialista statunitense rischia di precipitarci in una guerra di dimensioni mai viste e dalle conseguenze inimmaginabili. L'Italia deve innanzitutto rifiutare qualsiasi coinvolgimento e recuperare il ruolo di pace e ripudio della guerra della nostra Costituzione. Bisogna immediatamente fermare le armi e riprendere la strada della diplomazia e del diritto internazionale. L'unica via per la pace è quella della sicurezza comune, nel rispetto degli accordi di Minsk, come con il riconoscimento dell'autonomia delle regioni russofone e un'Ucraina neutrale in una regione demilitarizzata. Questa aggressione e la tensione che l'ha scatenata avrebbero potuto essere evitate se si fosse deciso di costruire una sicurezza continentale integrata, come approvata nel 1990 nella cosiddetta Carta di Parigi della CSCE, oggi OSCE. Purtroppo, dopo il 1991, l'Europa, invece che dichiarare conclusa l'esperienza dei blocchi militari e proporre una nuova democrazia multipolare, ha continuato a condividere l'esistenza della NATO in nome dell'atlantismo, di cui l'Europa è la prima vittima. L'Europa è stata incapace di reagire alla prepotenza degli USA, che hanno boicottato la normalizzazione delle relazioni fra UE e Russia, e la creazione del gasdotto Nord Stream 2, usando la NATO per fomentare tensioni e divisioni in Europa. Condanniamo la continua violazione da parte del governo di Kiev degli accordi di Minsk, la sua persecuzione nei confronti delle popolazioni di lingua russa, la sua glorificazione di criminali di guerra collaborazionisti dell'occupazione nazista e il suo sciovinismo nazionalista. La NATO si è confermata un fattore di destabilizzazione nel nostro continente, così come in Medio Oriente. Putin deve fermare il suo attacco. L'Italia e i paesi europei devono assumere l'impegno, anche senza USA, di dire no all'allargamento dell'alleanza con l'Ucraina come base per una trattativa di pace autentica. Condanniamo l'irresponsabile sudditanza con cui il governo italiano ha fatto propria la linea della porta aperta della NATO all'Ucraina e l'invio di proprie truppe nei paesi confinanti. Condanniamo altresì le dichiarazioni della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha prefigurato l'allargamento anche ai paesi scandinavi. Mobilitiamoci per la pace e la ripresa del dialogo. Mobilitiamoci per chiedere al governo italiano di agire nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e all'Unione Europea di assumere un'iniziativa di pace autonoma dall'oltranzismo della NATO e degli USA. Facciamo appello a un immediato cessate il fuoco e per la ripresa del negoziato che ascolti le ragioni di tutti gli attori, scongiurando una escalation dagli esiti imprevedibili. I popoli dell'Europa costringano i governi a scegliere la via della pace e del disarmo. Siamo al fianco delle voci che in Ucraina e in Russia chiedono di fermare la guerra e i nazionalismi.
Где ты меня?
Nicola vive a Mosca, insegna italiano. E io posso solo immaginare lo sgomento o il terrore di nell'assistere a quello che sta succedendo, senza sapere bene, senza capire perché, ponendosi tante domande, soprattutto perché, nell'interesse di chi, cosa sta succedendo. Nicola scrive nelle sue pagine social parole che ho trovato piene di umanità e piene di buon senso, direi, e ve le voglio leggere. Impressioni da Mosca. La vita quotidiana. Apparentemente sembra che non sia cambiato nulla. La gente va al lavoro, prende la metro, si ferma al bar, al ristorante, va in palestra. C'è chi ha ritirato dei soldi nei giorni scorsi, rispettando la fila ai bancomat, senza spingere o lamentarsi, civilmente. Forse per panico, o forse per cambiare il denaro con qualcos'altro, chi lo sa. In ogni caso le immagini hanno fatto il giro del mondo, agitando nelle menti lo spettro dei terribili anni 90 in Russia. Chi non ne sa niente dovrebbe semplicemente informarsi. Via Tverskaya, la via più bella ed emblematica di Mosca, nonché principale arteria urbana. Qui, nei giorni scorsi, come da copione, si sono viste delle manifestazioni. Qui, come in altre città della Russia, tutte manifestazioni che risuonano a gran voce «No alla guerra!». Raduni pacifici di persone giovani e vitali, con tanta voglia di mondo e la speranza di un futuro nuovo, magari quello che i loro padri non hanno potuto avere. Loro, i ventenni di oggi, sono la parte migliore e le fondamenta della Russia di domani. E con loro anche molti altri, uomini e donne, e persone anziane, spinte dalla vergogna di aver colpito a tradimento il fratello ucraino. A tanti di loro, migliaia in tutte le città della Russia, è toccato purtroppo l'arresto. E se non siete ancora informati su cosa questo significhi in Russia, vi invito a farlo presto. I miei studenti sono tutti adulti, ma non tutti hanno un'idea chiara di ciò che sta succedendo. Un elemento che li accomuna è il disorientamento. Qualche studente sostiene che qualcosa si doveva pur fare in Ucraina, era un problema irrisolto da anni. Altri, la stragrande maggioranza, concorda sul problema, ma non sulla soluzione. Chi non ne sa nulla e avrebbe voluto non saperne nulla, in questo momento vorrebbe soltanto trovarsi da un'altra parte con un passaporto diverso tra le mani e dimenticare ogni cosa. Tra tutti questi, non conosco nessuno che non voglia la pace e che non abbia paura della guerra. Alcuni, tra l'altro, sono talmente giovani da non avere alcuna memoria di guerra, un trauma. Soprattutto se si pensa che l'attuale è stata fatta da russi contro una popolazione sorella. I giornali, russi, europei, americani, al momento incommentabili. I social. La guerra in Ucraina è la guerra di Putin. Non si può dialogare con un dittatore, ma bisogna sanzionare lui e la sua cerchia. Tutti invocano le sanzioni, a partire dalla Commissione europea fino ai pepponi di paese. Quelli che cercano di farsi notare con qualche post mainstream, dal linguaggio epico e dal conformismo facile. Molti tra i miei contatti, soprattutto provenienti dai paesi baltici o europei dell'ex blocco sovietico, mi duole dirlo, premono le istituzioni e chiedono con tono di guerra sanzioni severe per l'occupante. Vogliono più loro la guerra che il presidente russo, ormai disegnato con i baffetti neri. Niente dialogo, ma sanzioni, sperando che così si accorga dell'immenso errore che ha commesso. Nessuno si chiede se queste sanzioni toccheranno veramente le ricchezze dei cosiddetti oligarchi, che proverbialmente la fanno sempre franca. O invece bloccheranno proprio le energie che si muovono nel paese, che chiedono modernità, stato di diritto, benessere, pace. Soprattutto pace. Mi chiedo se una nazione immiserita, odiata e rinchiusa in una gabbia possa mai produrre qualcosa di buono. Penso invece che produrrà in serie altri Putin, gli expat. Provo a immaginare che cosa possa significare essere un russo che vive all'estero. Un cittadino russo che probabilmente ha lasciato il suo paese per cercare una vita migliore. Una società più democratica, dove sentirsi liberi di dire e pensare ciò che si vuole, dove poter raggiungere il benessere con le proprie forze, il proprio talento. Alcuni di loro hanno avuto una strada facile davanti a sé, ma tantissimi altri hanno dovuto fare sacrifici per studiare e giungere nella terra promessa, spesso lasciandosi indietro problemi e ostilità. L'immagino ora a leggere i post di vendetta contro i russi. Un popolo di aggressori spietati, fratricidi, senza giustificazioni plausibili perché colpevoli di aver scelto un presidente come Putin. Se volete sapere se hanno potuto scegliere liberamente il proprio presidente, informatevi, che è meglio. Proviamo insieme a pensare per un momento che queste persone pagheranno tutto questo nostro odio che nei loro confronti è del tutto immotivato. È soltanto per avere in tasca un passaporto russo. Un'idiozia indiscriminata perché non discrimina tra chi commette un crimine e chi invece non lo ha commesso affatto. Infine, un'impressione su di me. Vivo a Mosca e mi capita di osservare qua e là quello che succede. Mi informo, leggo, ma soprattutto parlo con i miei studenti e i miei conoscenti. Parlo con la mia ragazza russa, che ha parenti ucraini. Cerco di farmi un'idea, forse in maniera approssimativa, ma ho ben presente quali sono i principi importanti che una società come la nostra non dovrebbe mai perdere di vista. Se apro i giornali o sto sui social, non trovo la volontà di comprensione e dialogo, bensì una maledetta paura ancestrale, anzi bestiale. Perché? Come per le bestie. La paura non ci fa ragionare, ci spinge all'istinto di attaccare per primi. La paura è un'emozione primaria di difesa, è umana. Ci sono però persone che, visto l'incarico che ricoprono nelle società democratiche, dovrebbero fare propria l'idea di pacatezza nei discorsi e negli atteggiamenti e soprattutto dovrebbero cercare con ogni mezzo possibile la via del compromesso e del dialogo. Senza compromettere la dignità di nessuna persona, sia essa cittadino del proprio paese o straniero. Termino con un augurio. Auguro a tutti di desiderare la pace e di ripudiare la guerra.
Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война. И время, как вода. We'll be right back.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio.
E continuiamo con le impressioni da Mosca, dai social di Nicola, un insegnante italiano che vive a Mosca e sta vivendo questi dal vivo questi momenti terribili di sgomento. L'attitudine degli ucraini e dei russi. Vale la pena considerare anche l'attitudine degli ucraini e dei russi davanti a questi eventi. Capire quale idea hanno gli uni degli altri, che interpretazione danno delle vicende e perché reagiscono in un determinato modo e non in un altro. Da Mosca non dispongo di molte informazioni dirette sul popolo ucraino. Strano, perché gli ucraini in città sono tanti e altrettanti sono sparsi nella Russia europea. Molto spesso li vedo in televisione o leggo le loro interviste. Sono giustamente arrabbiati e devastati da una guerra che li ha spogliati di tutto. Colpisce il senso di impotenza che li atterrisce. Nonostante dimostrino una straordinaria volontà di difendersi contro un nemico spropositato. La loro interpretazione dei fatti è molto chiara. Chi ci attacca lo fa senza alcuna giustificazione. Nei loro discorsi compare spesso il riferimento all'uccisione dei propri bambini, al fatto che il loro è un popolo pacifico e che l'Ucraina è l'ultimo baluardo d'Europa. Tra coloro che si sono lasciati andare a esternazioni pubbliche vorrei citare il calciatore Andrei Yarmolenko, ucraino nato a San Pietroburgo, che chiede ai calciatori russi: perché state seduti e non dite niente? E il suo connazionale Vitali Mykolenko, che chiama i russi bastardi e augura a Putin una morte dolorosa. L'accusa è quindi quella di trovare dall'altra parte un silenzio complice e invece di una presa di posizione forte sugli eventi. Da spettatori tutto questo non ci impressiona. Chi si ritrova in una guerra senza averla voluta ha tutto il diritto di non tacere il proprio dolore. Sono reazioni a caldo ed è difficile fare i necessari distinguo. Passando ora a parlare dei russi, di cui ho più conoscenza diretta vivendo a Mosca, comincerò proprio dalla risposta di Artem Dziuba, capitano della nazionale russa, alle affermazioni di Yarmolenko Mykolenko. In quella che per me rimane un'intervista molto cristallina riguardo all'atteggiamento di molti russi alle vicende in Ucraina, Dziuba risponde di non aver mai voluto esprimersi a riguardo perché lui non è un esperto, ma solamente uno sportivo. Continua poi dicendo di essere totalmente contrario alla guerra e alla violenza, includendo però la cattiveria che stanno subendo i russi di tutto il mondo. Il suo discorso si conclude con queste parole: non possiamo offenderci per queste cose, bisogna cercare di comprendere gli altri. Da questo si capisce quanto sia difficile per un russo parlare di cose che non riesce a capire pienamente, cose talmente gravi e dai confini incerti che lo sopraffanno fino a schiacciarlo nel silenzio. E in questo silenzio un russo si scervella per cercare di far quadrare le sue certezze, di mettere a posto giusto ogni tessera del mosaico. Ma se attaccato nel proprio orgoglio, se messo in un angolo e umiliato, è capace di reagire in maniera imprevedibile. Le ragioni di questo atteggiamento possono essere sia piuttosto ovvie, sia opache, ingarbugliate in quella che potremmo definire l'identità russa. Tra quelle ovvie c'è che da un giorno all'altro i russi hanno scoperto di essere un popolo prevaricatore e oppressore. Se l'attacco all'Ucraina è avvenuto a sorpresa, lo è stato sia per gli ucraini che per i russi. Questi ultimi, infatti, si erano illusi che Putin avrebbe operato un contenimento delle violenze all'interno dei confini del Donbass. Per questa ragione, molti russi coinvolti in discussioni in giro per il mondo, costretti a dire la propria, a esprimersi contro anche quando la loro opinione non si era ancora formata nella loro testa, accusati di non prendere le distanze dal proprio governo, hanno poi scelto, con qualche eccezione, di rimanere in silenzio e di non esporsi in valutazione da esperti di geopolitica, rimanendo comunque fermamente convinti del bisogno della pace. Situazione che però non è condivisa da tutti. Moltissimi intellettuali, artisti e religiosi russi hanno fin da subito criticato la guerra di Putin, chiamandosi addirittura patrioti uniti nel ripudio della guerra. Circa 11.000 persone sono scese in piazza sfidando la censura e sono stati arrestati. E ovviamente i manifestanti sono stati molti di più. Le città pullulano di persone istruite che hanno una forte coscienza critica. Ma il resto del paese? Sicuramente gli oppositori al governo non abitano fuori dai grandi centri, dove anche la modernità non è di casa. E se non arriva la modernità, arriva però la propaganda del Cremlino. Una narrazione che non lascia il minimo dubbio al russo medio di provincia. La parola guerra non compare mai. E l'esercito è in operazione speciale di peacekeeping. Un popolare meme rinomina il capolavoro di Tolstoi, operazione speciale e pace. Questa gente di provincia è poco istruita è attualmente la maggioranza della popolazione. Non hanno i mezzi per capire cosa sta succedendo e in alcuni casi, ahimè molti, si compiacciono dello stato di guerra. Ma la parola guerra in Russia al momento non si può dire. Nella scuola pubblica, esempio tra tutti, se gli alunni fanno domande si risponde con i fatti forniti dagli organi di informazione allineati. Esprimere le proprie opinioni è severamente proibito. Un insegnante potrebbe rischiare molto più di un posto fisso. Come per chi scrive la parola guerra sulla neve, o racconta una versione dei fatti diversa da quella certificata, o si fa arrestare in un movimento di piazza. Anche un insegnante rischia fino a 15 anni di reclusione e l'accusa di essere un traditore della patria. Stessa sorte per chi diffonde notizie false sui social, dove non è possibile parlare di guerra, né tantomeno invitare altre persone a scendere in piazza o a unirsi alla protesta. Facebook e Twitter sono stati chiusi e resi inaccessibili. Chi vuole informarsi può ancora farlo utilizzando la VPN fino a quando i server continueranno a funzionare in territorio russo. Negli utenti social la paura è quella di scrivere qualcosa di compromettente e venire pizzicati dalla polizia cibernetica. Ciò non significa che non vengano postati contenuti sensibili, soprattutto dai più giovani, su Instagram e TikTok, ma anche molta propaganda governativa a cui molti, volontariamente o a pagamento, prendono parte. Per anni i russi sono stati accusati di non aver mosso un dito contro il governo e di aver accettato ogni cosa senza protestare. Abbiamo visto che negli ultimi giorni è successo proprio il contrario, ma le immagini che abbiamo visto non sono proprio quelle di proteste paragonabili all'assalto del Campidoglio americano. E la ragione è perché la Russia, del dopo rivoluzione sovietica, non ha avuto una storia di proteste o di sommosse. Le uniche proteste si sono viste nel 2014 e durante l'incarcerazione di Navalny. Ma ai tempi dell'Unione Sovietica nessuno ha mai protestato. Esistevano forme di commemorazione o dimostrazioni di orgoglio patriottico, ma mai forme di protesta. Questo è uno dei motivi per cui i russi non sanno essere efficaci in queste proteste. La censura, poi, opprime ogni forma di associazionismo che non sia previamente accettato dalle autorità. E le forze di polizia sono onnipresenti e brutali. Quindi, Chi vuole organizzare una protesta lo fa grazie a mezzi clandestini, spesso anche molto creativi. Per esempio, alcune immagini da Instagram comunicano il luogo e l'ora della protesta in forma di rebus. Alla base dell'identità russa sta quindi la memoria storica collettiva, che però si presenta in modo diverso a seconda della generazione di appartenenza. Chi è nato negli anni 90 si è risparmiato un decennio da brivido, dove la crisi e il cambio di modello economico sono sfociati in crisi sociale, basso livello di vita e soprattutto bassa speranza di vita. Questi giovani sono più propensi a protestare contro il governo e ad affermare la pace, ma al tempo stesso vivono una crisi mai provata prima. Un senso di vergogna e di disgusto insieme a disorientamento e impotenza di fronte agli eventi. Molti di loro non riconoscono più la realtà e il proprio paese, cadono in depressione e appunto nel silenzio. Le generazioni più vecchie sono invece diversissime. Hanno avuto un'educazione sovietica e hanno vissuto gli anni 90. Hanno imparato a non aprirsi e parlare in pubblico di argomenti sensibili. L'atmosfera instauratasi nel periodo di Stalin e continuata per anni fino alla caduta dell'Unione Sovietica ha portato i russi a pensare che qualsiasi persona potesse denunciarli alla polizia, compreso il vicino della porta accanto. Questa distanza tra le persone esiste ancora. È palpabile. E chi ha vissuto in Russia per un po' di tempo sa di che cosa parlo. Per concludere, vorrei commentare il fatto che in molti sperano nella caduta del governo da parte di un sollevamento popolare. In questo momento storico si tratta di pura fantasia. Le sanzioni, che meritano un posto a parte, non smuoveranno i russi a fare più di quello che hanno fatto finora. Continueranno a resistere, come hanno sempre fatto, crisi dopo crisi. E saranno ancora loro a sopportare il peso di eventi che non hanno deciso. E questa era una delle belle canzoni, tristi, canzoni che ci ha suggerito la compagna di Nicola. Nicola è un insegnante italiano che vive in Russia e che scrive dei post sulla sua pagina social, e ho avuto il piacere di leggerne due. Ne aspettiamo degli altri e naturalmente vi siamo vicini, siamo assolutamente vicini a tutte le persone di buona volontà, a tutti quelli che stanno soffrendo e stanno subendo questa guerra orribile, e che come sempre nasce dal conflitto tra imperialismi e che però fa delle vittime. Le vittime sono il 90% della popolazione, al di là delle differenze di nazionalità. Possibili soluzioni, naturalmente il ruolo dell'ONU, dov'è l'ONU? L'impegno dovrebbe essere quello dell'estensione, della non estensione del conflitto in Ucraina, che altrimenti potrebbe dilatarsi fino a diventare l'inizio di una nuova guerra mondiale, con il pericolo dell'uso, della distruzione atomica, ma io direi anche del pericolo dell'utilizzo di armi batteriologiche, di armi chimiche. E purtroppo sappiamo che in Ucraina ci sono anche molti laboratori diretti dal Pentagono che fanno delle sperimentazioni, degli esperimenti su patogeni che sono delle potenziali armi chimiche, armi batteriologiche. Il pericolo di queste armi non convenzionali e nuove è estremamente grave. Vi leggo le parole di Alfiero Grandi del Coordinamento della Democrazia Costituzionale. Superare questo limite, quindi l'estensione del conflitto, sarebbe una follia senza ritorno. La speranza è che chi ha responsabilità politiche nazionali e internazionali sappia mantenersi con lucidità entro il limite invalicabile, e la fornitura di armi è un confine scivoloso e per di più collide con l'articolo 11 della nostra Costituzione. È discutibile che la NATO, alleanza difensiva, possa comportare l'obbligo del nostro sostegno al conflitto con la fornitura di armi a un paese che non ne fa parte. Così accettare la richiesta di una no-fly zone sull'Ucraina porterebbe a uno scontro diretto tra NATO e Russia, ma anche la fornitura di aerei comunque travestiti all'Ucraina porterebbe a conseguenze gravi. Un'altra iniziativa va tenuta sotto controllo ed è la creazione di una coalizione di paesi volenterosi, quindi non formalmente la NATO. Paesi baltici hanno avanzato questa ipotesi. L'accoglienza dei profughi ucraini, come la Germania fece con i siriani, come dovrebbe essere per tutti i migranti che fuggono da guerre, richiede una soluzione europea seria. Attribuire a chi vuole fermare la guerra la posizione di chi sarebbe pronto a sacrificare la libertà alla pace è sintomo di settarismo, è un controsenso. In realtà c'è chi si schiera a sostegno di una soluzione militare senza mettere invece al centro come uscire dalla spirale della guerra e della violenza attraverso un confronto vero e con la ricerca di una soluzione accettabile e accettata al conflitto, rispondendo a tutte le domande irrisolte della guerra, iniziata con l'aggressione all'Ucraina voluta da Putin. La realtà ha la testa dura e pretende risposte. Non basta che ideologi della scelta di campo si consolino alzando sempre più i toni bellicisti o evocando scenari di allargamento del conflitto ad altri paesi, pur sapendo che oggi sono nella NATO e quindi per loro scatterebbe un meccanismo di sostegno. Per quanto riguarda la Russia, è del tutto evidente che un conto sono le garanzie di sicurezza e le iniziative per ricostruire un clima di distensione, altro è il giudizio su un regime inaccettabile in cui si conferma che democrazia non è votare ogni tanto, perché la dialettica democratica è imbavagliata. Quindi il giudizio è netto, ma se si decide che il confronto pacifico deve vincere, occorre trarne le conseguenze e ricostruire modalità multilaterali di soluzione dei conflitti e delle tensioni. E in questo ambito il ruolo dell'ONU torna a essere la sede di cui abbiamo tutti bisogno. E queste erano le parole di Alfiero Grandi del Coordinamento Democrazia Costituzionale. E su questa All Proletarians of the World dei Yo-Yo Mundi si chiude Libera la radio di questa sera, Radio Onda Italiana. E questa sera abbiamo parlato di questa orribile guerra, ma vi ho fatto ascoltare anche le parole e il pensiero di Nicola, un nostro amico italiano che vive a Mosca e che ci parla in maniera molto pacata, però molto preoccupata di questa terribile situazione che stiamo vivendo tutti, e loro in particolare, i russi in primo luogo e naturalmente gli ucraini, questa guerra orribile che si sta combattendo. Il nostro intervento, se c'è, deve essere per aiutare la pace, per promuovere la pace, sicuramente non per alimentare le ostilità e non per fornire armamenti, perché in questo modo non aiuteremo mai una soluzione pacifica del conflitto. La ripresa degli accordi di Minsk, la ricerca di una trattativa, di una mediazione da parte di attori non allineati che possano dare un contributo positivo, perché la guerra è una cosa orribile che deve solo terminare. Grazie ancora dell'attenzione, questa era Radio Onda Italiana, grazie a Nicola e alla sua compagna, e a risentirci alla prossima settimana.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la Radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana. Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.